ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, tredicesima puntata.
Voglia di entrare in un bar, disse Pieretto quando tornammo sugli scalini con la bottiglia. Passare davanti a un cine, far notte a Torino. Voi no?
A volte, disse Poli, mi chiedo se le donne capiscono. Se capiscono che cos'è un uomo. Le donne o gli corrono addosso o scappano per farsi rincorrere. Nessuna donna sa stare sola.
A luna di notte ne incontri, disse Pieretto.
«C'è stato un tempo che le credevo sensuali», disse Poli guardando a terra. «Credevo sapessero almeno questo. Ma che? Non vanno oltre la pelle. Nessuna donna vale un pizzico di droga».
«Ma non dipende anche dall'uomo», brontolai.
«Il fatto», disse Poli, «è che mancano di vita interiore, mancano di libertà. Per questo rincorrono sempre qualcuno che non trovano. Le più interessanti sono le disperate, quelle che non sanno godere, non le soddisfa nessun uomo. Ci sono vere femme damnée.
Dans le couvent, disse Pieretto.
Ma che, disse Poli, sui treni, negli alberghi, per il mondo, nelle migliori famiglie. Le donne chiuse in convento e in prigione sono donne che hanno trovato un amante. Il Dio che pregano o l'uomo che hanno ucciso non le lascia un momento e stanno in pace.
Tesi l'orecchio a un cigolio sulla ghiaia. Sperai che Oreste e Gabriella tornassero e fosse finita, ma era una pigna o una lucertola.
«Questo discorso non riguarda te», disse Pieretto. «O vuoi uccidere qualcuno?»
Poli accese la sigaretta e comparve il suo viso, con occhi socchiusi. Mi sembrò colpito, disse al buio, «Non sono abbastanza altruista per farlo. Non è un piacere che mi attiri».
«Lui lascia che la gente si ammazzi da sé», dissi a Pieretto.
Tacemmo a lungo e contemplammo le stelle. Dalla collina nel fresco dei pini saliva un odore dolce, quasi di fiori. Mi ricordai quei gelsomini del chiosco che un tempo sotto l'ombra del boschetto dovevano esser parsi tante stelle. Ci aveva mai vissuto qualcuno in quel chiosco?
«Le bestie», disse Poli, «capiscono l'uomo. Sanno star sole più di noi».
«Come Dio volle», ritornò Gabriella correndo.
«Non mi prendi!»
gridava. Giunse Oreste più calmo.
«Il tuo fiore», le disse.
«Oreste vede al buio come i gatti», rise lei. «Al buio mi dà anche del tu».
«Sentite», ci fece, «datemi tutti del tu e sia finita».
Quando rientrammo e accendemmo, eravamo disinvolti. Ci disperdemmo per la sala e Gabriella, canterellando, cercò un disco. Aveva un fiore di leandro nei capelli. S'abbandonò su una poltrona e ascoltò la canzone. Era un blues molle, sincopato, un contralto squillante. Oreste taceva in piedi presso il grammofono.
«È bello», disse Pieretto. «Non l'avevamo mai sentito».
Gabriella sorrideva in ascolto.
«È dei dischi di Maura?»
disse Poli. Così finì quella serata e andammo a letto. Dormii male d'un sonno pesante. Mi svegliò Pieretto che m'entrò nella stanza al sole alto.
«Ho mal di capo», gli dissi. «Non sei il solo», disse lui. «Sentili, danno già dentro».
La voce del disco, il contralto, riempiva la casa. «Sono pazzi! A quest'ora!»
«È Oreste che saluta la bella», disse Pieretto. «Gli altri dormono».
Cacciai la faccia nel catino e sbuffavo. «Non esagera, Oreste?»
«Sciocchezze», disse Pieretto. «Chi non capisco bene è Poli. Non mi aspettavo di sentirlo lamentarsi. Si direbbe che non vuole le corna».
Mi pettinavo e mi fermai. «Se ho ben capito», gli dissi, «Poli è stanco di donne. Ha detto che gli levano il fiato. Preferisce le bestie o noi altri?»
«Nemmeno per sogno. Non ti accorgi che parlando delle donne ci soffre? Quello è uno scemo, innamorato».
Quando scendemmo la canzone era finita da un pezzo. La Pinotta che spolverava ci disse che Oreste aveva messo su il disco, era partito sul biroccio, dicendo che sarebbe tornato per mezzogiorno.
«Non ha più pace», disse Pieretto, «ci siamo».
«Tornerà in bicicletta», Pieretto se la rise, e anche Pinotta mi guardò impertinente. «Non mi tenni, chissà», brontolai, «che effetto gli farà la stazione».
«Gli farà bene alla salute, gli farà bene alla salute!»
E Pieretto si fregò le mani, poi disse a Pinotta, «Si è ricordata delle sigarette?» Alle 11, non potendone più, salii a bussare alla stanza di Poli. Volevo chiedergli dell'aspirina.
«Avanti!»
mi disse. Era a letto sotto il baldacchino con un bel pigiama granata e seduta alla finestra, già in calzoncini, stava Gabriella.
«Scusate!»
Mi guardò divertita.
«Questo è il giorno delle visite», disse.
C'era qualcosa di impacciato.
Non mi piacquero le facce.
Lei stessa si alzò per andarmi a prendere il calmante, attraverso la stanza di pianelle rosse lucidissime, e frugò in un cassetto.
«Purché non mi sbagli», disse ridendo nello specchio. «È nel bagno», disse Poli.
Gabriella sgusciò fuori.
«Mi dispiace», balbettai. «L'altra notte non abbiamo dormito».
Poli mi guardava senza sorridere, annoiato. Ebbi l'impressione che non mi vedesse. Mosse la mano e soltanto allora mi accorsi che fumava. Tornò Gabriella e mi tese il tubetto.
«Scendiamo subito», disse.
Passai la mattina alla grotta col mio mal di capo. Mi chiedevo se dalla loggia di Gabriella si vedevano le canne dov'ero. Pensavo alla vecchia Giustina, alla madre di Oreste, e che cosa avrebbero detto sapendo quel che succedeva sul greppo. Ma quel mattino mi sentivo più tranquillo, mi pareva che la cosa più difficile fosse stata accertata, che tutto potesse ancora aggiustarsi. «Quell'accidenti», mi dicevo, «lui che ha già una ragazza. Si vede che è fatto così». Risalito, non trovai nessuno e mi fermai sotto i pini. Chissà se Oreste era tornato. La pianura vaporava fra i tronchi, nella luce. Ogni volta che rientravo da quelle gite pensavo che poteva essere l'ultima. Ma finché Poli non ci cacciava, voleva dire che riusciva a sopportarci. Se Pieretto avesse avuto ragione, Poli ci avrebbe già spediti. Era sempre lo stesso, Poli. Sopportava Oreste pur di avere Pieretto e anche me sotto mano, per discorrere, per indolenza, per la consueta villania. Oreste, purtroppo, era arrivato. Me lo disse Pieretto.
«Prendono il sole sul terrazzo»,
con un'aria innocente. E Poli, al suo fianco, sembrò non farci caso. Non aveva la faccia d'avere molto dormito. Fumava e gli vidi la mano malferma.
«Prendono il sole di sopra?» balbettai.
Mi guardarono come si guarda un seccatore. Si rimisero a parlare di Dio. Ma a colazione Poli disse qualcosa. Si lagnò con chi di noi si era messo a suonare un disco alle 7. Se la prese, anzi, con Gabriella che l'aveva svegliato. Disse con astio: «Ogni cosa a suo tempo». Gabriella lo guardava feroce, ma fu Oreste che, con punto, scherzando, dichiarò d'essere lui il colpevole. Si ebbe il silenzio di tutti noi e da lei un'occhiata. Gabriella era davvero infuriata. «Dover vivere tra i matti e i bambocci», disse cattiva, con disgusto. Allora Oreste, rosso in faccia, buttò il tovagliolo e uscì tra i pini. Seguì un penoso pomeriggio di silenzi. L'assenza di Oreste mandava a monte la partita di caccia. Gabriella si ritirò a scrivere lettere. Pieretto disse: «Quell'idiota!» e andò a dormire. L'unico equanime mi parve Poli, che rimase in sala a sfogliare riviste e aveva accanto la bottiglia del cognac. Vedendomi dalla finestra passare come un'anima in pena, mi chiese perché non venivo a bere e non chiamavo Pieretto. Allora indietreggiai sullo spiazzo, gridai il nome di Pieretto e me ne andai. Scesi fino ai Carpini e oltre. Sinora non l'avevo mai fatto. Mi ritrovai sulla straducola rossa dell'altopiano, polverosa, segnata di sterchi di buoi. Uno sciame di farfalline gialle ci volteggiava sopra. Quel caldo odore di trifoglio e di stalla mi piacque. Mi disse che il mondo non finiva sul greppo. Raccolsi tutta la mia stizza e decisi di annunciare quella sera che tornavo a Torino. Risalendo la strada guardai per l'ultima volta la collina. Dal basso non si vedevano che i pini e le coste scheggiate, sterpose. Era davvero come un'isola il greppo, un luogo inutile e selvaggio. In quel momento avrei voluto essere già lontano, ripensarci dalla mia vita consueta. Tanto ormai l'avevo nel sangue quel monte. Incontrai Rocco che scendeva adagio. Mi disse che lassù mi cercavano. Chi mi cerca? A quanto disse, tutti e quattro, calmi calmi, prendevano il tè sotto i pini. Anche il dottore? Anche il dottore. Sono pazzi, pensai. E giunsi sulla cima guardingo. Gabriella, in gonna rosa, gridò quando mi vide, gridò che non dovevo tradirla, non dovevo disertare come ieri. Alzai le spalle e sorbii il tè. Oreste, come niente fosse stato, teneva già il fucile sulle ginocchia, si rimise a spiegare certe astuzie di tiro. Come Dio volle, ce ne andammo. Stavolta tutti scendemmo in gruppo. Toccai il gomito a Pieretto e con gli occhi lo interrogai. Pieretto si chiuse nelle spalle e guardò il cielo. «Ma non erano in rotta!» bisbigliai. «È andata lei nella sua stanza!» mi rispose. Allora mi misi alle costole di Oreste e gli chiesi dov'era questa lepre che dovevamo ammazzare. Andò che Poli gli disse qualche cosa e lui si volse e Gabriella mi guardò di sfuggita con una smorfia di sorriso. Siccome avevamo già lasciato la strada, bastò un cespuglio per trovarci soli. Col cuore che mi batteva, le davo del tu, balbettai. «Posso parlarti?» «Pardon?» disse lei sempre ridendo. «Questo non va, Gabriella», le dissi. «Volevo parlarti di Oreste». C'eravamo fermati. Le vidi gli occhi da vicino. Era seria eppure rideva. «Oreste ci fa disperare», mugolò. «Oreste è cattivo». Alla mia occhiata alzò le spalle, scostandosi. Parlò con durezza. «Devi dirglielo anche tu, se ti ascolta. Credo che siate buoni amici. Non deve più farli i capricci. Dei tipi come voi, non ho paura». Camminavamo fra i tronchi e i cespugli. Ci seguiva a pochi passi il trapestio degli altri. Scostando le frasche, Gabriella mi afferrò il polso e sussurrò «Tu non sai quanto mi è caro. Nessuno lo sa. Così serio, così buffo, così giovane. Guai a te se gli parli di questo. Ma deve obbedirmi e non fare i capricci». Sbucammo nel sole e sbucarono gli altri. Guizzò qualcosa sul mio capo e rintronò una fucilata. Sentii Pieretto vociare. Gridò anche lei, gridammo tutti. Oreste aveva tirato a un'anatra. «Un germano reale», ci disse. E l'aveva mancato. «Che criterio tirarci nella nuca!» disse Gabriella. «Potevi stenderci!» Ma Oreste era felice. «Sono soltanto pallini», disse. «Per uccidere un uomo ci vuole un colpo a bruciapelo». «Dammi il fucile», disse lei. «Voglio sparare». Poli era rimasto sull'orlo della radura, quasi a non prendere parte a quel gioco. Aspettammo che passasse un altro uccello. Gabriella teneva l'arma a braccetto. Oreste guardava da lei al cielo irrequieto e felice. Dopo un po' che nulla avveniva, Poli propose di muoverci, di arrivare al chiosco. Quella sera a tavola si parlò e si scherzò sul germano reale. «Ci vorrebbe un cane», diceva Oreste. «Prima ci vuole un cacciatore», disse Pieretto. Parlavano a bocca piena, con foga. «L'appetito non l'hai perduto», disse a Oreste. «Perché non dovrebbe aver fame», disse Poli. «È un cacciatore».
«Deve crescere», disse Pieretto.
«Che cosa avete contro Oreste?» scattò Gabriella. «Lasciatelo stare, è il mio uomo».
Oreste ci guardava tra confuso e gaio.
«Sta attento», gli disse Poli. «Gabriella è una donna».
«Ti sei accorto che Gabriella è una donna?»
continuò con leggerezza, beffardo.
«Non è difficile», rise lei. «Sono la sola».
«L'unica», disse Poli
e strizzò l'occhio e sorrise. Pieretto aveva l'aria di capir tutto e divertirsi. Vide Oreste chinare il capo e mangiare. Mi parve che volesse nascondersi e Gabriella lo guardò un momento senza smettere quel sorriso pungente. Per quanti giorni Gabriella gli sorrise così? Sorrideva anche a me, perfino a Poli. Parevano tornati i primi tempi del greppo. Lei e Oreste sparivano, si eclissavano insieme sul terrazzo, nel bosco. Pareva giocassero, di nascondersi non c'era bisogno. Io credo che avrebbero potuto incontrarsi e parlare sotto i nostri occhi, sotto gli occhi di Poli. Gabriella era il tipo di farlo. Qualche volta avrei detto che rideva di noi, che Oreste serviva a sfogarla di tutti quanti. Quando la sera ci ritrovavamo intorno al tavolo, la faccia d'Oreste era sorpresa, sovente imbambolata. Né a me né a Pieretto riuscì più di scuoterlo, neanche mettendolo sul discorso di Poli. Del resto, cosa importava? Per Gabriella era soltanto un passatempo. Glielo dissi una sera che lo vidi accigliato e Oreste crollò il capo come a dire «tu non sai». Di tanto in tanto litigavano, a silenzi, a occhiate. Le mattine, quando Poli tardava a scendere e Gabriella dappertutto si trovava Oreste nei piedi, lei gli diceva di tenerci compagnia, di andare per fiori, di accompagnare la Pinotta ai due ponti. «Bamboccio», gli diceva, «vai via!» Glielo diceva infastidita, con un rapido sorriso, entrando e uscendo dalle stanze. Oreste andava sotto i pini disperato, ma poi Poli scendeva Pieretto, e allora Gabriella lo chiamava con durezza. Voleva che ci fosse anche lui, lo prendeva a braccetto. Oreste ubbidiva, sotto lo sguardo sarcastico di Poli.
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.